Diamo il buon pomeriggio a Nicolò Schira. Ciao Nicolò, ben trovato.
Buon pomeriggio a te in studio, naturalmente a tutti coloro che ci stanno seguendo.
Allora Nicolò, segue sempre da vicino tutte le vicende di calciomercato. Adesso andiamo un po' con te con alcune situazioni. Intanto ripeto ancora, leggero fastidio muscolare per Higuain, ne abbiamo già parlato in precedenza, tra poco faremo anche un collegamento con Giovanni Albanese per avere qualche delucidazione in più sul accaduto. C'è anche l'infortunio di questa mattina a Milinkovic Savic, al momento non ci sono ulteriori notizie in merito al giocatore della Lazio, e questa è un po' la situazione. Abbiamo anche riportiamo proprio per completezza le parole di Gravina, che è uscendo dalla federazione, che abbiamo seguito sempre con Dario Marchetti, tra poco lo risentiremo, ha detto stiamo lavorando di fantasia con l'algoritmo, ormai siamo arrivati alla normale di Pisa. Vabbè, ha fatto una battuta mentre entrava in macchina, tra poco magari facciamo sentire e vedere anche il video a beneficio dei nostri telespettatori e facciamo sentire invece l'audio a beneficio dei nostri ascoltatori. C'è solo Nicolò in questo momento. Nicolò, senti, andiamo un attimo alla qualche nome di calciomercato. Tornerei con te, se sei d'accordo, sull'asse che abbiamo letto un po' Roma-Juventus, no? Qualche possibile scambio, cosa c'è, quale scenario possiamo così dire un po' più attendibile? Abbiamo letto una serie di nomi, ad esempio Rugani, Under come possibile scambio, c'è sempre l'argomento Zaniolo. Che dice Nicolò?
Beh, sicuramente Zaniolo è un nome che stuzzica la fantasia di Fabio Paratici, in tutti non sospetti. Non dimentichiamoci che quando l'Inter, ormai sembra passata un'epoca, lo acquistò dall'Entella, anticipò proprio la Juve Fabio Paratici, quindi l'interesse c'è sempre stato, un interesse datato. È chiaro che oggi la Roma, nonostante abbia esigenze magari di bilancio, di fare cassa, non voglia privarsi di Zaniolo. Altri invece sono gli elementi che possono essere sacrificati, si parla di Punder, si parla anche di Brian Cristante. Ovviamente sarebbe uno scambio, inutile negarlo, dal punto di vista tecnico importante, ma soprattutto dal punto di vista bilancistico, per fare entrambe le società delle ricche plusvalenze e sistemare un po' i bilanci, come di solito accade da qui al 30 giugno, perché poi è vero che tutto è sviluppato in avanti causa coronavirus, ma i bilanci comunque, le scadenze sono impellenti e il 30 giugno non è così lontano. Quindi un'idea porta a un possibile scambio tra Orlando Mandragora, che la Juve comunque deve riportare a casa per un gentleman agreement dal Udinese, e Brian Cristante. Un'altra idea, quella che accennavi tu, porta Daniele Rugani, un difensore che piace molto alla Roma, nel caso in cui i giallorossi non riescano a riscattare Chris Smalling, che ha fatto molto bene in questa stagione, ma che chiaramente lo United non vuole svendere, anzi ha una parte da una valutazione abbastanza importante sui 25 milioni di euro, ai quali bisogna sommare comunque un ingaggio intorno ai 4 milioni per il centrale. Altre idee possono portare a Justin Kluivert, che è un altro elemento in uscita dalla Roma che la Roma può sacrificare. La Juve ha altri calciatori che comunque in questo momento sono di proprietà, anche se non stanno giocando in bianco-nero, che possono essere inserite operazioni simili, come Cristian Romero, difensore argentino che nelle ultime due stagioni ha ben figurato nel Genoa. Sicuramente ci sono diversi temi da affrontare quando si incontreranno le parti nei prossimi giorni. I rapporti tra Guido Fieng e Fabio Paratici sono ottimi, c'è una grande amicizia oltre che un'alleanza poi anche politica e sportiva, perché molto spesso in Lega Juve e Roma si sono schierate dalla stessa parte per portare avanti determinate iniziative, e quindi sicuramente, come accaduto l'anno scorso con l'operazione Pellegrini Spinazzola, teniamo d'occhio Juve e Roma in queste settimane, perché qualcosa potrebbe scaturire.
Qualcosa potrebbe scaturire. Senti, fronte invece francese, ossia Paris Saint-Germain, abbiamo letto che c'è anche un interessamento per Bennacer, tra l'altro del Milan, così come di Milinkovic e Savic, no? Quindi un Paris Saint-Germain scatenato.
Sì, anche se poi un pochino viene anche, almeno secondo quanto filtrava un po' ieri dalla capitale transalpina, il PSG viene anche un po' usato a volte dai vari procuratori per alimentare un po' di asse e di giochi a rialzo, perché ovviamente non è che Paris Saint-Germain ha già 6 centrocampisti molto molto importanti in rosa. Si parla di una possibile uscita di Paredes, che sicuramente in Italia conosciamo bene per i trascorsi alla Roma, ma che nella capitale francese non ha avuto un impatto, o quantomeno non ha avuto l'impatto che ci si attendeva. Milinkovic Savic è un pallino di Leonardo insomma è un suo grandissimo estimatore. È chiaro che però trattare con la Lazio non è facile, perché comunque lo titolo per meno di 100 milioni non si siede, o comunque dovrebbe arrivare un'offerta da almeno 80 cash più più bonus. Il PSG ha già fatto un investimento importante nei giorni scorsi, riscattando Icardi per 50 milioni più bonus, quindi dovrà anche un pochino vendere alcuni suoi esuberi prima di poter acquistare. Per quanto riguarda Ben Yedder, si è parlato anche del Manchester City, che l'ha visionato prima, insomma, che ci fosse il lockdown, quindi tra gennaio e febbraio, in un paio di occasioni l'ha fatto visionare nei propri scout. Sicuramente un giocatore importante. Il Milan non lo ritiene sul mercato, cioè il Milan non lo vuole vendere. Ovviamente ha una clausola rescissoria, come va di moda di questi tempi per tanti calciatori, da 50 milioni. Se qualcuno la paga, poi diventa impossibile per il club rossonero trattenerlo a Milano. Però al momento, nell'idea del Milan, Ben Yedder insieme a Theo Hernandez, a parte di quel ciclo di giocatori intoccabili sui quali poi provare a costruire un nuovo Milan che possa tornare competitivo con il nuovo corso rossonero.
Allora, abbiamo raggiunto noi, ci fa tanto piacere, così vediamo un po' se ci dice qualcosa in merito proprio a questi nomi che fatta a questa situazione. Alessandro Canovi, ciao Alessandro!
Ciao, buongiorno a voi.
Ben trovato, grazie per aver accettato l'invito qui a Maracanã. Dunque, Alessandro, senti, ma insomma, stiamo leggendo che il Paris Saint-Germain è scatenato, cioè mo si parla di Ben Yedder e poi Milinkovic Savic, li prende tutti il Paris Saint-Germain?
Perché, beh, come sempre ogni anno si utilizza il Paris Saint-Germain, no? Cioè, ogni volta c'è un giocatore e poi vedi che fanno altro tipo di mercato. E, no, io credo che il Paris Saint-Germain abbia chiuso l'affare Icardi giustamente per un fatto di date. Cioè, praticamente il 31 di maggio scadeva l'opzione, per non andare a ridiscutere il contratto di Icardi. Chiaramente hanno chiuso con l'Inter e così in maniera automatica entrerà in vigore il 1 luglio il contratto di Icardi. Il resto credo che so che sono situazioni che in questo momento, sai, precisamente deve prima capire che cosa succede con tutti quelli che sono in scadenza. Poi devono capire anche cosa succede con la Champions League, cioè prima del 17 giugno credo che tutto sommato qualsiasi discorso è prematuro, perché bisogna capire come giocano, con quale lista di iscritti giocano. È chiaro che se vanno via i giocatori, come già si vedono, dei due terzini, che non terzino lo prendono, bisogna parlare di altri giocatori.
Ma tu ci credi?
Qualsiasi terzino viene accostato a Paris Saint-Germain, però secondo me in questo momento Paris Saint-Germain ha chiuso e ha fatto un grandissimo acquisto, e poi però chiaramente molto eclatante, perché è la prima grande spesa, ma perché erano delle date perentorie. Adesso le date non sono più perentorie, bisogna capire, anche sono molto variabili, perché bisogna capire troppe cose, no? Quali campionati riprendono, come si sarà la Champions League. Credo che le variabili siano un po' troppe per poter parlare seriamente di un'ipotesi di mercato del Paris Saint-Germain.
Quindi Milinkovic lo tendi ad escluderlo in questo momento?
No, ma è chiaro che certe cifre, io credo che quando parliamo di una squadra che ha avuto un deficit, anche se è un club ricco come il Paris Saint-Germain, di 200 milioni di euro, non si possono pensare che un club, anche se per un anno è congelato, non è che è stato annullato il fair play, possono in quanto già un esborso 50 milioni per quest'anno, va bene, però l'anno dopo devono rientrare. E insomma, credo che alla fine sono anche, adesso io sentivo il Ben Yedder e Manchester City, io forse mi sono perso qualcosa, ma Manchester City mi risulta che sia bloccato il mercato.
Sì, infatti leggiamo un sacco di... Esatto, leggiamo un sacco
lo
di...
Lo so, ma quando si raccontano queste cose, sai, bisogna anche dire le cose come stanno, non certo dire cose che non esistono. Il Manchester City è in questo momento bloccato, poi...
Sì, assolutamente.
Però dire, come ho letto, che Guardiola chiami qualcuno... Ma...
Sì, io poi ci vedo io ci vedo proprio Guardiola che chiama qualcuno di Ben Yedder, beh, guarda, lo voglio proprio vedere, vorrei vedere.
No, vabbè, ma sono quelle cose che io capisco, no? Per carità, però le cose sono un po' più serie, secondo me.
Un po' pure io la penso come te, però Nicola, allora qualche altra curiosità, per esempio ci chiedono Pedro e Vertonghen in chiave Roma, che dite? E poi aggiungo anche, buonasera, a proposito di Higuain, se dovesse disputare un gran finale di stagione ci potrebbe essere un sorprendente rinnovo con la Juventus, chiede Luca. Nicolò?
No, al momento non c'è un'area di rinnovo, anche se è chiaro che magari allungando di un anno si potrebbe ammortizzare il peso eventualmente a bilancio del Pipita, che resta di 18 milioni, che poi rappresenta l'ostacolo principale a una successione, perché oltre a uno stipendio da 7 milioni e mezzo netti a stagione più bonus che fanno scollinare Higuain oltre i 9 milioni annui, c'è comunque una valutazione a bilancio per la quale la Juve non può fare minusvalenze. Per quanto riguarda Pedro Bertoghen, ci sono stati dei contatti, ovviamente non sono delle situazioni semplici in chiave Roma, anche perché c'è una situazione abbastanza caotica e bollente in questi giorni in casa giallorossa, anche perché poi non è andata a dama la cessione della società, e quindi questo ovviamente ha portato a dei rallentamenti. Bisogna abbassare anche il monte ingaggi. Sono due calciatori importanti a parametro zero, ma sono due calciatori che hanno delle richieste di stipendio molto molto alte, quindi non è semplice arrivare a questi due calciatori, dato che c'è una concorrenza forte, insomma, sia da club stranieri, anche da mercati esotici come Emirati Arabi e Dubai, che potrebbero regalare a entrambi i calciatori tanti soldi, ovviamente, ma non il prestigio di restare in una lega tra le principali europee.
Che ne pensa Alessandro Canovi di questi nomi che abbiamo fatto? Pedro è conteso in un sacco di squadre, si parla sì della Roma, ma visto c'è anche la Juventus.
Pedro è sicuramente, per due motivi, sia per il suo valore, che è chiaramente un giocatore che a me è sempre piaciuto, e poi bisogna anche rendere noto che comunque anche la capacità di colui che lo rappresenta in Italia, che se io considero in questo momento uno dei migliori operatori di mercato italiani, se non il migliore. Non a caso è colui che riuscirà a chiudere i cardi, insomma, quindi stiamo parlando chiaramente di Frida. Quindi è chiaro che questo tipo di mercato è un giocatore che lui, secondo me, ha ottime possibilità, ed è un giocatore che io reputo estremamente capace, cioè un campione, quindi sarebbe comodo a chiunque, Pedro. E quindi sarebbe anche per le sue capacità, anche senso per le sue spese, potrebbe essere un giocatore appetibile. Il suo pesco, io ripeto sempre, certe squadre. Adesso c'è l'Inter che ha un russo da spendere, le altre devono fare per forza calcoli contabili, piace o no, è quella la storia. E quindi vediamo sugli scambi, perché io non vedo grandi squadre in questo momento disponibili a fare delle spese come l'anno scorso. Per ritorno, quando mi dicevate i 100 milioni di Milinkovic,
sì.
Io so per certo che il Paris Saint Germain
che non li spende, il Paris Saint Germain
non li spenderà, no, perché ha speso 50 per, ma sono due anni che spende, dopo la grande spesa di Mbappé e dei 400 milioni di euro di Mbappé e Neymar, sono entrati per due anni, hanno dovuto gestire un bilancio di un certo tipo, cioè vende e compra.
Ma perché secondo voi pure il Barcellona spende tutti quei soldi per Lautaro Martinez? Cioè in questo momento il Barcellona può spendere quei soldi? Perché leggo, insomma, che non è che c'è questa situazione così, no, che si possono allargare molto.
Là c'è da aggiungere un'altra storia che non puoi non considerare, e che è l'ultimo anno di reggenza, diciamo, che poi non è reggenza perché sono in vigore di Bartomeu. L'anno prossimo ci sono le elezioni, e che chi conosce bene, io ci vivo a Barcellona, che ne conosco bene la realtà di Barcellona, si sa bene quali sono le lotte in atto per il prossimo anno che succederanno. E quindi ci sta che questa dirigenza, facendo bene il Barcellona, opinando di fare bene il Barcellona, rafforzi la squadra per poi candidare il futuro candidato, che magari sarà della stessa cordata di Bartomeu, perché Bartomeu non si può candidare, per dimostrare che la squadra è stata rafforzata. Quindi là ci sono altre logiche che vanno sempre messe in conto col Barcellona, soprattutto perché ormai Real Madrid è un feudo anni, se non proprio regno di Florentino, anche se anche lui viene eletto, però Barcellona no, e se uno conosce la realtà sa bene quali sono le realtà, con tutte le connessioni politiche sulla vicenda che ha il Barcellona.
Quindi ribadire, Alessandro, secondo te il Paris Saint-Germain se spende, diciamo, spende sempre più o meno la stessa cifra che ha speso per Icardi, questo è il concetto, giusto? Se dovesse proprio mettere...
È un concetto che rispenda questi... Io so che sta cercando anche dell'uscita, e poi bisogna anche considerare che comunque c'è un fattore, elemento chiave, che bisogna capire chi rinnova o meno. Sono sette giocatori che vanno a scadenza, due giovani molto bravi come Quartier Oshish, e poi cinque giocatori della rosa titolare che vanno comunque, insomma, in un certo qual modo rimpiazzati, perché insomma, se parliamo di Thiago Silva, parliamo di Cavani, parliamo di Meunier, parliamo di Kurzawa e Choupo-Moting, che sono cinque della rosa titolare più qualsiasi, e quindi è chiaro che dovranno fare qualcosa, però non credo, a meno che non vendano, però chi compra oggi, che è la punta di domanda, a parte in Inghilterra, non vedo grandi campionati, risorse disponibili a comprare giocatori, soprattutto a quanto hanno comprato i giocatori per il San Gennaro.
Nicola Schira, ti chiedo anche a te sulla situazione di, del Barcellona, se ci sono degli aggiornamenti ulteriori, quindi, perché è relativo. No, vai.
Condivido l'analisi fatta da Alessandro Canovi, e quindi sono convinto che, anche come giustamente diventava lui, per motivi politici nell'ultimo anno di Bartomeu venga fatto un grande corso. Sarà quello di Lautaro Martinez. Non verrà pagata la clausola, Barcellona comunque punta a inserire un giocatore. La prossima offerta che dovrebbe presentare dovrebbe essere intorno agli 80 milioni più Junior Firpo. L'Inter a 90-95 più questa contropartita potrebbe accettare. Lautaro da diverse settimane ha già un accordo di massima per un quinquennale da 12 milioni a stagione con i catalani. È chiaro che mi sembra improbabile che l'Inter possa rilanciare Lautaro, anche perché Lautaro in questo momento guadagna 2 milioni 200 mila euro più bonus in Italia, quindi stiamo parlando proprio di, non c'è paragone con l'attuale stipendio italiano, con i bonus è arrivato a fare 3 milioni senza guadagnare troppo di più, e quindi è chiaro che secondo me, insomma, la strada è delineata, servirà un accordo, ovviamente probabilmente ci sarà e quindi ancora un po' di trattativa, ma la strada porta al Toro nella Catalogna.
Quindi tu vai lì. Che ci chiedono, Nicola, vengo da te, poi sento anche un attimo Alessandro Canovi prima di salutarlo. Kumbulla dove va, ci chiedono?
Kumbulla piace a tanti, però il Verona parte da una valutazione alta, 30 milioni cash senza contropartita. In Italia la prima a essersi mossa è stata l'Inter a gennaio, si è mossa in maniera importante anche la Lazio, il giocatore albanese, sappiamo Tare, che conosce molto bene, insomma, queste dinamiche. Poi tra l'altro centrale mancino per la difesa 3, che potrebbe essere ideale, visto che Rabiot sta facendo bene ma non è più un ragazzino, quindi sono Inter e Lazio quelle più calde in questo momento. Dall'estero hanno preso informazioni tante squadre, Tottenham, Everton, Lipsia, però al momento la sensazione è che rimanga in Italia, con Inter e Lazio in prima fila. La Lazio ha grandi rapporti con l'entourage del calciatore, però l'Inter, insomma, in questo momento è quella che si è mossa in anticipo, quindi la vedo leggermente in vantaggio, ma oggi è un testa a testa Inter e Lazio.
Alessandro Canoni, che ne pensi di Kumbulla?
Non posso essere fuori da quello che ho detto fino adesso, no? Secondo me, chiaro, sono quelle operazioni che possono essere fatte se si trovano a Roma, diciamo, la quadra, no? La parte economica per poterla fare. Poi chiaramente tecnicamente i giocatori, chiaro, non si discutono. E la Lazio sicuramente è una squadra, è un club dove lo fa da anni, entrano ciò che entra poi esce, ma non è che investono senza avere avuto entrate, no? Anche altre squadre, adesso questo sarà il mercato di quest'anno. Io sono convintissimo di questo. Ripeto, l'unica che
mercato
ha...
di scambi, Alessandro, non di più.
Sì, l'unica che in questo momento ha un capitale che secondo me sarà molto interessante, in più per la plusvalenza che ha prodotto a livello contabile, in più per l'effettiva entrata economica che ha avuto all'Inter. L'Inter in questo momento ha un potere economico, un vantaggio economico sul mercato che secondo me, se prodotto bene, se utilizzato bene, non ho dubbi, perché con Marotta è uscito, insomma, no? Non abbiamo dubbi. Sarà interessante vedere, è un vantaggio notevole secondo me per le altre competenti italiane. Cioè, l'Inter è un vantaggio a livello di mercato, perché ha sia a livello contabile sia realmente un tesoro che le altre squadre non hanno.
Vabbè, staremo a vedere. Allora io mi fermo qua, ringraziandovi tantissimo, sia Nicolò Schiria che lo ringrazio tanto, Nicolò, grazie, poi ci risentiamo
grazie,
prossimamente, grazie ancora. Saluto anche Alessandro Canovi, che oggi pomeriggio devi andare all'attacco, ricordati quell'attacco che mi hai detto in tarda sera.
Sì, devo continuarlo.
Grande, un abbraccio ad Alessandro Canovi, ciao.